24 mattino.
È lunedì 11 novembre, le 8, 19 minuti e 16 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Caro mio, oggi ho un nervo per capello perché sono andato da stamattina a cercare dei clacson che danno un'immagine più viva, come se io leggessi i giornali in mezzo alla strada, ma non trovo auto e quindi ho perso un sacco di tempo, ho preso un sacco di freddo e sono infastidito, e per questo, per il freddo che ho preso, mi sono concentrato sull'evento di oggi, che è la conferenza sul clima che si apre a Baku, non sotto i migliori auspici, a leggere quello che sto leggendo da due o tre giorni. Il New York Times e Wall Street Journal hanno pubblicato due ampie due ampi articoli a questa conferenza, dicendo che Trump ha già pronto il ritiro da tutti questi accordi sul clima, e poi del resto più o meno gli articoli più completi che ho letto nel weekend, che sono quelli di Elena Comelli ieri sul Sole 24 Ore, che parla appunto delle defezioni. Si segnala per le defezioni anche l'articolo di Lucia Capuzzi su Avvenire. Ricordatevi questi nomi, Elena Comelli e Lucia Capuzzi, due giornaliste strepitose, bravissime. In questa conferenza dell'Azerbaigian, Biden ci manda il suo rappresentante, che è John Podesta, ma il clima sarà terribile, perché non ci va Lula, non c'è la von der Leyen, i principali leader, dice Capuzzi, non ci andranno. E proprio la Capuzzi ricorda che come si era chiusa l'ultima, l'applauso era esploso fragoroso lo scorso 12 dicembre nel centro congressi di Dubai, dopo una notte di discussione interminabile alle 11:15 del mattino successivo, con quasi 20 ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. La transizione verso l'uscita dai combustibili fossili è entrata a pieno titolo fra gli impegni vincolanti. Insomma, c'era stato una grande festa perché era segnalata questa svolta. Si pensava che l'America, cioè pensavano i giornalisti, i sondaggisti, che l'America avrebbe avuto un presidente democratico che avrebbe continuato nella linea segnata da Biden. Invece questa assenza, preannuncio di fuga di Trump cambia tutte le prospettive di questa conferenza. Adesso la seguiremo fra coloro che seguiremo con attenzione. Ci sono tutti gli inviati. Tra le persone che non c'entrano c'è il primo ministro olandese Dick Schoof, perché deve rimanere in Olanda, perché si deve discutere questa settimana, c'è una grande discussione parlamentare sugli scontri avvenuti la settimana scorsa, di cui abbiamo dato conto venerdì prima di lasciarci, e che sono, stiamo parlando di quelli dopo la partita Maccabi Ajax in cui militanti arabi di seconda generazione, cioè olandesi di seconda generazione ma provenienti da paesi arabi, hanno malmenato dei tifosi provenienti da Israele, ma anche forse fatto qualcosa di più. E continuano le polemiche per due motivi: sia che ieri ce n'è stata un'altra di manifestazione ad Amsterdam, di cui i giornali danno conto relativamente, sia perché a Milano, come sapete, questo invece è accaduto sabato, C'è stata una grande manifestazione, insomma una manifestazione abbastanza corposa di militanti filopalestinesi che hanno inneggiato i fratelli di Amsterdam che avevano malmenato gli israeliani e gli ebrei, poi perché quei poveretti che venivano buttati per terra dicevano io non sono ebreo. Allora una coda delle polemiche su questo argomento c'è perché dicono che molti giornali e sui social soprattutto che quelli avevano provocato perché avevano strappato una bandiera palestinese. Però
avevano fatto dei canti contro gli arabi, contro Gaza, eccetera, eccetera.
Sì, avevano rumoreggiato durante il minuto di silenzio dedicato agli spagnoli per l'inondazione di Valencia e perché la Spagna è un paese più filo-palestinese degli altri paesi europei e altre cose del genere. Però voi capite benissimo che, cioè voi ascoltatori, che se vi astraete, insomma, se non partecipate a questa cosa come tifosi, che un conto è fare delle provocazioni e un conto poi è quel clima di pestaggio che si è registrato subito dopo, insomma. Sono due cose molto diverse, tant'è che la domanda che uno si fa è che se il re di Olanda, il primo ministro e il sindaco di Amsterdam hanno detto che si è trattato di un pogrom, è evidente che il primo ministro e il sindaco di Amsterdam sono di partiti diversi, evidentemente c'è qualcosa che se lo danno loro questo giudizio all'unanimità, non c'è qualcuno in Olanda che dice no, tranne ovviamente le parti in causa, e qualche domanda uno se la deve porre. E poi c'è una questione che porremo dopo, ma sì, su cui voglio tornare. Comunque questo è il quadro, almeno sul piano internazionale. Sul piano nazionale, ieri c'è stata la conferenza dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, sì, sempre le solite polemiche, il governo che li accusa di essere comunisti travestiti, una parte di loro comunisti travestiti, così. Però è accaduto un fatto che ha una sua singolarità e che è stato in qualche modo, ne parla Grazia Longo sulla Stampa. Prima che hanno detto, questa è una cosa che mi fa sorridere, era meglio Berlusconi, sì, ai tempi di Berlusconi si stava meglio, e questo mi fa sorridere perché questa è una cosa che fa innervosire terribilmente il fatto di Travaglio che dice che ai tempi
era peggio, certo, giusto.
E quindi c'è una polemica interna, sì, quando era peggio, sì, quando vince Berlusconi. Mi sembra una polemica così un po'
sterile,
sì, sorridere, però se qualche ascoltatore vorrà dirci la sua, se era meglio ai tempi di Berlusconi o meglio ai tempi di Meloni, per me si può discutere. Ma dicevo, il fatto più clamoroso è che lì è stato annunciato di fatto tra le righe, con le cautele, i magistrati sono intelligenti e furbi, non sono così, che oggi che ci sarà la sentenza sull'Albania sarà una sentenza negativa per il governo. Secondo me questo è un passo in cauto, perché portarsi avanti e annunciare prima? Dà l'idea che ci siano cordate, che questi annunciano una cosa, insomma i riti sono importanti, si annunciano le cose quando le annunciano i giudici, non quando si preannunciano così. E a proposito della nave che è partita sull'Albania, non abbiamo fatto in tempo perché la notizia è arrivata dopo, ma mi ha colpito di nuovo, è successo che sulla nave che trasportava 8 persone, una l'hanno dovuta rimandare indietro perché hanno scoperto che era vulnerabile, non si sa di che nazionalità, almeno io non l'ho trovato sui giornali. Ma dico, ma non gli possono, non è che sono 8.000, sono 8, sì, non possono fare una visita medica prima che partano. Certo. Anche il governo Meloni, io darei una raccomandazione, se dobbiamo fare questa cosa, a parte che sappiamo già, insomma ormai si è capito perché due volte succederà, sappiamo già che li rimandano tutti indietro per la sentenza che ci sarà. Ma almeno quando fate la rappresentazione che li mandate 8, la prossima volta saranno 3 che li mandano, sì, fategli una visita prima e poi tanto li rimandano, sì, tutti indietro, ma quell'uno,
oh, ma sono 8,
furono 4 su 16, questa volta 1 su 8, insomma, fate una visita così. Sulla polemica zecche rosse contro camicie nere hai già detto tutto tu, sono i fatti di Bologna, scontri fra polizia e ragazzi militanti dei centri sociali dopo che un corteo aveva sfilato quasi fino alla stazione, dove che Bologna è una città, credo che sia medaglia d'oro della resistenza. Bersani oggi in un'intervista a Niccolò Caratelli dice i fascisti a Bologna mettono i brividi, insomma c'è una grande e ce n'è per tutti i gusti nei giornali. Se tu sei di sinistra puoi leggere l'indignazione di Bersani e Lepore, il sindaco di Bologna, tra l'altro nessuno l'ha proibita questa manifestazione. Se ritenete che una manifestazione datevi da fare, perché le manifestazioni non vengono autorizzate, le manifestazioni possono essere proibite, quindi datevi da fare prima. Ma comunque dicevo, ce n'è per tutti i gusti, perché se invece siete di destra potete godere di Salvini che dice che quelle sono zecche rosse, che tutti i centri sociali andrebbero chiusi. Mi sembra che Ignazio La Russa, il presidente del Senato, scusami, oggi sia più cauto, dice beh insomma chiudere, perché poi siccome chiudere i centri sociali, secondo me su una coda ha ragione. I centri sociali o le varie Casa Pound, destra, così, hanno anche una funzione, come si può dire, adesso mi arriveranno un sacco di insulti per quello che sto per dire, di contenimento, quindi non è bene mandarli nella clandestinità,
ho capito cosa
questa tipologia di cose, cioè hanno una loro funzione che non è che non si vede solo nelle manifestazioni, quindi secondo me chiudere i centri sociali o chiudere le cose di centrodestra, capisco che per le tifoserie esasperate, hai sentito, c'è stato un clacson,
finalmente, meno male, aspettavo proprio quello,
capisco che per le tifoserie esasperate abbiano un senso. E poi c'è un altro discorso, alla fine restano solo immagini sia in Olanda che a Bologna, dove tra l'altro si voterà fra meno di una settimana, di gente di sinistra che si scontra con la polizia, fumogeni, cartelli rossi, manifesti con le mani insanguinate di Meloni e la Bernini. Ministra Bernini, che vanno a fare un comizio di chiusura della campagna elettorale lì a Bologna. Cioè alla fine quello che rimane sono scontri fra sinistra e polizia. Io mi sono fatto una domanda: davvero conviene, dato quello che succede nel mondo, perché l'elezione di Trump chiaramente ha colpito, conviene presentare questo, avallare questo volto della sinistra, cioè invece di restare sul binario della sinistra di governo, anche Landini che ha detto, ha chiamato una rivolta sociale. Oggi ho visto che un guru del sindacalismo di sinistra, Giorgio Cremaschi, in una intervista gli dice che quelle di Landini sono sparate, che il sindacato non ha fatto quello che doveva fare. Cremaschi è una persona importante nella storia del sindacato, non lo so, comunque secondo me non conviene, ma io mi dedico, come sai, solo soprattutto a questioni culturali, te lo dico brevemente, sono pochissimo. Uno, Salvatore Settis, che è un grande storico dell'arte, ex direttore della Normale di Pisa, tutti coloro che si intendono di cultura anche in senso lato, ha scoperto, questa non ha a che fare con la cultura, che hanno trovato un rimedio, le ferrovie, sì, per rimediare ai ritardi. È stato pubblicato un dossier per cui 8 convogli su 10 non arrivano in Italia, non arrivano in orario, scusa. Sì. E lo scorso ottobre Trenitalia ha messo insieme ritardi per 2 mesi e mezzo. Allora loro, qual è il rimedio? Fare partire i treni in anticipo. E lui dà testimonianza di un treno Roma-Genova, sì, che è partito addirittura 50 minuti prima.
Freccia Argento che parte, sì, 50 minuti prima per arrivare puntuale.
Allora, io capisco partire un minuto prima, sì, anche se molti, certo, arrivano giusto. Cioè, il bello dei treni rispetto agli aerei, che puoi arrivare all'ultimo
momento, minuto, certo,
un autobus.
Certo.
E invece per 50 minuti, sì, mi sembrano tantini. L'idea mi sembra geniale, sì, l'idea delle ferrovie di far partire i treni in anticipo.
Quindi organizzatevi. Va bene Paolo, dobbiamo essere molto rapidi perché siamo andati un po' lunghi col resto. Dimmi
allora,
le altre questioni.
Allora, te ne salto due o tre. Voglio fare i complimenti al ministro della cultura Alessandro Giuli,
sì,
che oggi ha risposto sul Corriere della Sera in modo molto civile a una articolo di Andrea Carandini, altro personaggio, sì, come Salvatore Settis, sono diversi, ma molto rispettato, che gli aveva risposto, e lui gli dà una risposta civile, non, sì, ci sono insulti, solo che vorrei dargli come suggerimento di tagliare, di limare, perché lui c'ha un vizio che vuole far capire che è un uomo colto. Noi l'abbiamo capito, è coltissimo, sì, come spesso quelli che non si sono laureati vogliono far capire. Cioè, mentre Settis, quando parla delle ferrovie, non ha bisogno di far capire di che è colto e dà le sue cose. Lui dice: le sollecitazioni di Carandini mi consentono di precisare il richiamo al pensiero solare del mio intervento all'ultima bookmaster. Non precisare. Poi dice: dato che qualcuno ha accostato la mia persona a quella dell'imperatore neoplatonico Giuliano, Giova rileggere un passo del suo
basta.
Ma caro Giuli, guarda, basta, se no, tu tagli quella parte che ti riguarda personalmente e non c'è, cioè, te lo diciamo noi, sei coltissimo, non importa, coltissimo. Adesso poi
se lo dice Paolo lavorare. Mieli, poi abbi pazienza, se lo dice Paolo Mieli, caro ministro Giuli, lei è coltissimo. Oh, e così.
E quindi se qualcuno ti paragona all'imperatore neoplatonico Giuliano, te la prende, non gli rispondere.
Non scrivere, lascia stare la citazione colta. Basta, cioè ci sta, ma limitata nell'ambito giusto, eccetera, eccetera. Va
cavolo,
bene.
Neanche un clacson, neanche
uno ce l'abbiamo avuto. Ciao Paolo,
uno
domani,
sono.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Mattino.
Oggi abbiamo il PC che fatica un po', ci pare, caro Paolo Corleoni. Va bene. Mentre invece i telefoni dovrebbero funzionare come Dio comanda, almeno speriamo. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Funziona. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
Eccolo qua. Allora, domani esce Zaia, lei è un grafomane, però non è che si può andare avanti in questo modo. Esce il nuovo libro di Luca Zaia, che però questa volta è più strettamente dedicato a un tema politico di grande attualità, che è l'autonomia. Si intitola Autonomia, la rivoluzione necessaria, la grande riforma dello Stato spiegata per la prima volta ai cittadini. Esce con Marsilio ed è un libro nel quale Zaia cerca di descrivere che cosa rappresenta, come ha fatto più volte anche da questi microfoni, che cosa rappresenta l'autonomia nella visione naturalmente della Regione Veneto, e se la prende anche un po', caro Zaia, con lo stesso referendum, no, richiesto da alcune regioni per votare contro il disegno di legge Calderoli. Come mai?
Intanto mi lasci dire che il libro attualmente, che fa presto vai piano, che ho scritto l'anno scorso, un libro che ho scritto 18 anni, quindi diciamo ho avuto modo di recuperare nei tempi. Questo nuovo libro, Autonomia, la rivoluzione necessaria, non è sicuramente un trattato di giuridico. Cerca in maniera molto semplice, col cuore, di parlare di autonomia, ma le dico anche la verità, l'ho scritto pensando a chi magari non crede nell'autonomia, o peggio ancora, a chi non crede nell'autonomia perché è stato malamente informato. E quindi parlo di referendum, parlo del referendum, del nostro referendum del 2017, ma parlo anche della proposta referendaria che oggi non è ancora referendum. Del movimento referendario contro l'autonomia e di molto altro ancora. Insomma, hanno spaccato a 360 gradi cos'è l'autonomia, da dove proviene, quali obiettivi ha e come potrebbe essere questo paese con l'autonomia.
Sì, la sua idea di fondo, ripeto, già più volte tra l'altro espressa da questi microfoni, è che è una questione di responsabilità, cioè l'autonomia nella sua visione, che è solo parzialmente condivisa tra i suoi colleghi, sono molti colleghi del Sud che si oppongono o hanno perplessità anche nel suo campo politico, dice: qua in questo modo noi assegniamo un certo livello di responsabilità ad ogni singola regione e poi sta ad ogni singola regione gestire questa responsabilità.
Sì, che non è, cioè fa rima anche, diciamo, con opportunità, visto e considerato che l'autonomia io la considero una grande opportunità. Tanto è vero che nel libro parlo anche di questa opportunità, soprattutto vista dal sud, un sud che a mio avviso potrebbe avere molte più, diciamo, opportunità da questa riforma autonomista dello Stato rispetto al nord, se non altro per i margini di crescita, se non altro per, diciamo, per quello che si potrebbe fare. Il sottotitolo è di questo titolo Autonomia, perché il titolo è molto secco, Autonomia. La rivoluzione necessaria ne dà un'idea, ma è una rivoluzione pacifica, è una scelta che dobbiamo fare. Insomma, se l'autonomia non la facciamo per scelta, la dovremmo fare per necessità. È un grande progetto di decentramento amministrativo.
Senta, i dubbi sono aperti e sono tanti. Le faccio un esempio. Oggi sarete con altri presidenti di regione a discutere, se non vado errato, col ministro Calderoli della prima richiesta che avete fatto di devoluzione di poteri, che è quella sulla protezione civile. Là noi abbiamo un esempio recente che è stato portato a modello di cosa potrebbe non funzionare in caso di autonomia nella protezione civile, che è quello che è avvenuto a Valencia, dove il contrasto e i problemi di comunicazione che ci sono stati tra la regione autonoma valenziana e il governo centrale hanno fatto sì che i soccorsi e tutto quello che doveva essere fatto sia arrivato tutto molto in ritardo.
Ma guardi, è un esempio che non calza e le spiego perché. Innanzitutto perché noi abbiamo un altro modello già oggi rispetto ai valenziani. Il Veneto ha avuto la grande alluvione nel 2010, io sono stato commissario di quell'alluvione, metà comuni alluvionati, 235 comuni alluvionati, 10.040 e 40 famiglie e imprese sott'acqua. Noi l'abbiamo risolta brillantemente. Le dirò, noi abbiamo un modello di protezione civile che a me sembra di capire che a Valencia non hanno. Se fa caso parlano spesso e solamente di esercito. Dall'altro c'è da dire che noi non avremo un conflitto di competenze, ma chiedere ad esempio di poter fare le ordinanze in deroga direttamente, velocemente a livello regionale per opera degli governatori vuol dire essere più efficienti e non attendere un'ordinanza che arriva a livello nazionale.
Questo dipende da chi
Sinceramente,
governa, questo dipende da chi governa, Zaia, no? Perché
ma
sa,
certo,
no, il tema. Prego.
ma sai, i costituzionalisti, i grandi, mi perdoni l'interruzione, i grandi esperti di federalismo dicono, ma non provocatoriamente, siccome è autonomia differenziata, dicono più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Cosa significa? È la differenziazione. Tanto è vero che l'autonomia poi uno se la deve meritare e va collaudata, ma non verrà mai meno una regia nazionale. È un fatto di operatività. Cioè, è come dire, adesso faremo i passaporti negli uffici postali. Non è che potremmo dire, ma ci saranno delle località in giro per l'Italia dove i passaporti non arriveranno mai perché in quelle regioni gli uffici postali e le regioni in generale non sono efficienti. Cosa facciamo? L'equa divisione del malessere. Cercheremo un'equa divisione del benessere, quindi punteremo al fatto che tutti possano alzare l'asticella della qualità.
Una breve pausa.
24 mattino.
Mi faccia tornare, Zai, al referendum, quello che ancora non esiste, diciamo, quello con il quale si vorrebbe cancellare il DDL Calderoli. È molto duro contro questo referendum, lei. Addirittura arriva quasi a dire che non sarebbe in linea con la Costituzione. Zaia? Ce l'abbiamo? Vedete, l'avevo detto, me l'ero chiamata. Non funzionano i computer e forse non funzionano nemmeno i telefoni. Vediamo. ce l'abbiamo? No, non sappiamo che cosa sia successo esattamente. Vediamo se riusciamo a recuperare. Eccolo qua.
Mi scusi, non so cosa sia accaduto. Dicevo che innanzitutto il referendum non esiste, è bene dire così, nel rispetto della Corte Costituzionale, che dovrà decidere se può diventare referendum oppure no questa richiesta. Dall'altro c'è da dire che si è molto enfatizzato questo numero dei 1.300.000 firme raccolte per il referendum, fra l'altro con l'ausilio del digitale, quindi con la raccolta anche digitale. Ecco, le ricordo che in Veneto, solo in Veneto, non in tutta Italia, solo in Veneto, il 22 ottobre 2017, in maniera analogica, cioè fisicamente, 2.328.000 persone sono andate a votare. Cioè, se i numeri contano, allora noi, diciamo, li presentiamo così. Dall'altro, io penso che questo referendum, nel rispetto ovviamente dell'istituto referendario, sia un referendum inappropriato. Dopodiché, se mai capiterà che verrà approvato, ci confronteremo anche rispetto a un referendum che vorrebbe eliminare non un DDL ma una legge dello Stato, perché questa è già legge, è già operativa, tant'è vero che noi anche oggi faremo una riunione rispetto a una delle prime nove materie che la legge prevede che possano essere oggetto di trattativa.
Ci sono delle grandi perplessità che vengono espresse soprattutto sul fronte sanitario. C'è una ricerca abbastanza recente della Fondazione Gimbe, dice che ormai la frattura tra sud e nord in termini di prestazioni sanitarie è talmente strutturale che, come dire, tutto il ragionamento sulla responsabilità, su equa distribuzione di risorse, rischia di funzionare molto male, di peggiorare la situazione del mezzogiorno. Un esempio è la fuga dei professionisti che potrebbero andare verso il nord perché la situazione al sud è quella che è. Cosa risponde a queste osservazioni?
Ma guardi, innanzitutto che professionisti non ce ne sono, quindi le fughe non ci saranno, perché mancano 50.000 medici in Italia e 3.500 in Veneto. Il vero tema è che la riflessione che si fa è una riflessione che io non condivido e le spiego. Innanzitutto direi che è fondamentale ricordare che la sanità ne gioverebbe, visto considerato che anche qui varrebbe la pena di spiegare ai cittadini, fatto 100, diciamo, la mole di competenze della sanità, oggi le regioni hanno già 98%, 96, 97, quindi finiamola con sta suggestione di dire ai cittadini che porteremo via la sanità ce l'hanno già le regioni, ne abbiamo avuto una dimostrazione plastica con il Covid, vedevamo i governatori a fare le ordinanze eccetera, quindi sulla sanità oggettivamente stiamo parlando di rifiniture. Sulla sanità esistono già i LEP, che si chiamano LEA, che sono i livelli essenziali assistenziali, e dico anche che noi dobbiamo aiutare le regioni che hanno più difficoltà, ma è altrettanto vero che dobbiamo puntare alla virtuosità. Cioè, senta, in Veneto il 98% delle donne che hanno un tumore a seno e ovviamente si sottopongono allo screening per una scelta non onerosa, che non ci è costata nulla, che abbiamo fatto nel 2013, di fare le breast unit, cioè team operatori che fanno almeno 150 tumori al seno in sala operatoria all'anno, e con tutta un'organizzazione che servono alle donne, oggi ci permette di dire che il 98% di queste donne sopravvive e cura il suo tumore. Se in altre parti d'Italia purtroppo non è così, è perché non si è minimamente neanche investito nell'organizzazione che costa nulla.
Lei dice,
quindi sì, non è colpa dell'autonomia. Se abbiamo una sanità a due velocità è per colpa di chi la gestisce, non per colpa dell'autonomia, perché l'autonomia non c'è.
Senta, la questione della definizione dei LEP, che è la condizio sine qua non per molte delle materie previste dall'autonomia, è un tema, nel senso che a molti fa pensare che alla definizione dei LEP non ci si arriverà mai o quasi mai, perché nel momento nel quale li definisci, il costo per lo Stato per sopperire, no, alle regioni che non raggiungono quei livelli essenziali di prestazioni è enorme. Già il debito pubblico, lei sa quant'è, la cosa può diventare problematica.
Ma guardi, ringrazio per questa domanda. Intanto i LEP sono in Costituzione e dovrebbero essere stati definiti già 23 anni fa, prima roba. Seconda cosa, mi sono sentito dire per anni, visto che l'autonomia parte e inizia in Veneto, che non si poteva fare l'autonomia finché non ci sarebbero stati i LEP. Lei ricorderà, lei è un giornalista preciso e presente piazza, ricorderà quante volte hanno detto ci vogliono prima i LEP. Bene, questo governo con questa legge hanno definito che ci vogliono prima i LEP, tant'è vero che l'autonomia non la possiamo trattare per 14 materie
diciamo quelle che ci porteranno al totale di 23, cioè le 9 prima, le 14 dopo, quelle più complesse, se non ci saranno i LEP. Adesso mi sento dire, ah, ma mancano i soldi, ma il paese ha 3.000 miliardi di debito pubblico, ma a me sembra che i LEP siano prioritari su tutto, perché stiamo parlando di lotta alle diseguaglianze per i diritti sociali e civili, cioè garantire da Canicattì a Campione d'Italia che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti sociali e civili. Allora il LEP, se, no, se ci sono pochi soldi, devono servire solo per finanziare il LEP. E poi anche posso dire, è il nostro controllo di gestione, è un sistema di virtuosità, capiremo chi spende di più e male, chi spende poco e avrebbe necessità di avere di più. Finalmente andremo al vedo, capiremo questo paese se ha delle sacche di povertà perché si sono create per mancanza di risorse o per inadeguatezza della classe dirigente. Questa è la vera sfida del paese.
Ultimi due spunti di politica. La, vuol fare una legge sul terzo mandato anche lei, Zaia, o vorrebbe farsi un altro mandato? Perché ha visto il suo collega De Luca.
Ma guarda, la ringrazio doppiamente perché mi permette di spiegare questa operazione della campagna. E c'è stata una legge nazionale che ha stabilito, voi siete molto ascoltati, quindi la spieghiamo un po' a tutti.
No, ma quella l'abbiamo spiegato. La legge della Campania recepisce una legge che non era stata recepita, e questo consente a De Luca di fare il terzo mandato.
Ma io rispondo infatti alla sua domanda, cioè questa legge, io appena sono arrivato in regione, diligentemente ho recepito la legge che blocca due mandati, avendola recepita durante il mio primo mandato, ero al secondo anno di mandato.
Non lo può fare.
Non posso rifarla.
Ma l'avrebbe fatto? L'avrebbe fatto?
L'avrei recepita, ma sono arrivato nel 2010 e nel 2012 avevo già recepito la legge. Significa però che se De Luca avrà consolidato questo suo recepimento e la legge diventerà legge, non farà il terzo mandato, ma potrà fare anche il quarto mandato, perché può farne altri due, quindi due li ha già fatti, ne farà altri due. Io al momento sono bloccato, a meno che qualcuno non riveda questo, è un'anomalia tutta italiana.
Le piacerebbe se fosse rivista.
Ma guardi, metto a parte la presunzione, se si facesse un giro per le strade del Veneto, penso piacerebbe ai cittadini potermi ancora eleggere. Quindi Rousseau diceva che nel contratto sociale il cittadino ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega, ma bisogna fare le votazioni per togliere le deleghe, non le leggi.
E l'ultima domanda brutale, avrebbe usato l'espressione zecche rosse come il segretario del suo partito lei?
Ma guardi, cioè non commento le dichiarazioni assolutamente non le commento e non ne conosco il contesto e sinceramente me lo dice a bruciapelo perché non l'ho neanche letto.
Va bene, ok.
E comunque, cioè, il mio segretario non ha bisogno di avvocati difensori, nel senso non so in che contesto sia stato detto, non so nulla.
Le manifestazioni di Bologna, va bene. Grazie Zaia, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Ci sentiamo alla prossima, grazie. Il libro è Autonomia, la rivoluzione necessaria, la grande riforma dello Stato spiegata per la prima volta ai cittadini, edito da Marsilio. Il GR, a domani.